penitenciero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Tregua, escalation, ma soprattutto perché proprio adesso, proprio adesso quell'attacco?
Certamente è stato un attacco senza precedenti, che io ricordi da quando seguo la politica, scontri di questo livello istituzionale tra il governo, il primo partito di maggioranza in Parlamento e il Quirinale non c'erano stati nelle due da quando Mattarella è Presidente della Repubblica. È un precedente, si è creato un precedente, secondo me si è creata una ferita. Non so quanto questa ferita può essere ricucita, da quello che leggo dai miei colleghi che seguono molto bene il Quirinale, era inaspettata e ha lasciato certamente una forte amarezza in Mattarella. Non so se questa se si andrà a un'escalation, come si dice, ma sicuramente Fratelli d'Italia ha fatto qualcosa di nuovo, e quindi potrebbe anche essere che da qui in avanti, siccome stiamo per entrare nell'anno della campagna elettorale, i toni si potranno alzare molto di più e ritrovare uno scontro di questo tipo.
L'attacco al Quirinale è stato duplice, prima l'articolo La Verità, il giornale di Maurizio Belpietro, e poi l'affondo di Fratelli d'Italia. La Verità ha alzato la palla e Giorgia Meloni l'ha schiacciata contro Sergio Mattarella. Una tregua? Non lo so. Come avete sentito, questo era il parere di Ilario Lombardo, giornalista della Stampa, che segue Palazzo Chigi, che sentiremo anche più avanti nel corso di questa puntata di Va Pensiero. Buongiorno Michele Migone e benvenuti. C'è stata molta attenzione sulla palla schiacciata, la polemica di Fratelli d'Italia contro Quirinale, ma un po' meno sull'alzata la palla, cioè sull'articolo La Verità, che coinvolgeva Francesco Saverio Garofani, consigliere del Presidente della Repubblica per il Consiglio Supremo di Difesa, un ruolo importantissimo in questo momento con il quadro internazionale che conosciamo. Ci concentriamo quindi per un attimo su questa alzata di palla. La Verità ha accusato Garofani di aver delineato in un'occasione conviviale un complotto del Quirinale ai danni del governo. Questa è l'intervista con Massimo De Manzoni, il condirettore della Verità, e questa è appunto la sua versione su come è nata quell'articolo.
Il consigliere di Sergio Mattarella, che su tutti i giornali è scritto come ermetico, riservato, riservatissimo, eccetera, si è messo a concionare davanti a oltre 20 persone, di cui alcune probabilmente non conosceva nemmeno, e qualcuno che era lì presente ha riferito la cosa, uno che è molto conosciuto dal nostro direttore, e è nato tutto così, molto semplicemente.
Ma è vero che esiste un audio?
Questo non lo posso né confermare né smentire. Certo, siamo nell'epoca dei cellulari in mano a tutti quanti, per cui non si può escludere. Dico che non ce n'è bisogno. Oggi il consigliere Garofani ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui sostanzialmente conferma tutto, cioè non smentisce una parola di quelle che abbiamo riportato.
Ecco, però Garofani, da quello che ho letto su Corriere della Sera, dice che era una cena con amici.
A noi risulta che alcune di quelle persone non le conoscesse così bene, evidentemente. Comunque erano più di 20, quindi cioè, non era una cosa ristretta, era abbastanza pubblica.
Ma e lui in questa, diciamo, situazione con 20 persone, che cosa ha detto esattamente? Cioè, nel senso che ha spiegato...
Ha detto quello che abbiamo riportato. Ha detto, c'è grande preoccupazione, lui lavora al Quirinale, non in pizzeria, c'è grande preoccupazione perché se andiamo avanti così con questa opposizione nel 2022... nel 2027 rivince la Meloni, e se rivince la Meloni, la Meloni si candiderà anche al Quirinale nel 2029 e verrà eletta al Quirinale. Bisogna impedirlo, per farlo bisogna lavorare politicamente, costituendo una grande lista civica, ha fatto i nomi di Ruffini, ma non basta, si deve impegnare Prodi, eccetera eccetera. E poi ha aggiunto, ma forse non basta neanche quello, ci vorrebbe un bello scossone, siccome questo paese gli scossoni che ogni tanto arrivano da qualche parte o dalla magistratura o anche da potenze estere, siamo abituati, non sono parole, insomma, neutre, diciamo così. Non sono parole che arrivino da una sede dove dovrebbe risiedere l'arbitro, non uno dei tifosi o una delle parti in campo addirittura.
Ecco, perché queste parole secondo alcuni potrebbero essere, diciamo, un elemento di analisi, magari detto da amici, mentre invece per voi è stato, diciamo, la prova certa che Sergio Mattarella sta preparando un complotto per far fuori la Meloni?
Questo non l'abbiamo mai detto, non è la prova certa, intanto per cominciare, chiaramente è una ricostruzione, cioè colleghiamo semplicemente dei puntini. Non abbiamo fatto il nome di Mattarella, abbiamo fatto il nome dei suoi consiglieri. Il comunicato che è uscito a pochi minuti di distanza dall'uscita di Bignami, che chiedeva al consigliere spiegazioni, dice che, diciamo così, Garofoli non è isolato nello staff di Mattarella, possiamo metterla così? Diciamo che qualcun altro che la pensa un po' come lui al Quirinale c'è? Questa è l'impressione che se ne ricava.
Ecco, c'è da dire una cosa che Francesco Saverio Garofani, in intervista a Corriere della Sera citata adesso di mercoledì scorso, non ha ammesso di aver detto tutto ciò che gli viene invece attribuito dalla Verità, e soprattutto si è scoperto in questi giorni che non ha mai usato l'espressione terremoti o scossioni per liberarsi da Giorgia Meloni. Come avete sentito, De Manzoni parla di una persona presente a una cena che conosceva il direttore della Verità. La cena di cui si parla è quella a cui ha partecipato appunto Francesco Saverio Garofani, si è svolta giovedì 13 novembre in un ristorante in piazza Navona. Poco prima i presenti, 16 o 18 persone, tavolo prenotato, avevano partecipato a un convegno organizzato da Luca Di Bartolomei, il figlio del giocatore della Roma, Agostino, e si erano ritrovati anche quest'anno per ricordarlo. Un gruppo di amici con chiacchiere che vanno dal calcio alla politica, e questo è il racconto di Luca Di Bartolomei al quotidiano La Repubblica.
Esclude che Garofani possa aver detto frasi che potessero evocare una manovra contro il governo?
Sappiamo tutti che è Francesco, a cui sono legato da molti anni da affetto e stima, quale sia il suo stile. È la persona più moderata e più istituzionale che abbia mai conosciuto. Uno a cui non ho mai sentito dire una parolaccia in vita, per dare un'idea del tipo. Figuriamoci i complotti.
Ma che cena era?
La cena annuale, lo scorso giovedì 13 novembre, che ha seguito la presentazione al Tempio di Adriano delle attività dell'associazione nata per ricordare Agostino.
Dove eravate?
Alla terrazza Borromini, sopra Piazza Navona, nella sala interna del ristorante.
Ci descrive il clima della serata?
Era un contesto di amici di vecchissima data, legati dall'affetto per Agostino e dai progetti che stiamo portando avanti a suo nome. Era una tavolata di gente di diversa estrazione politica e professionale, con discussioni che andavano dalle sorti del campionato a Battistuta e alla nazionale, e certo anche alla politica, ma come se ne parla tra amici o familiari.
E tra di loro c'era anche il consigliere del Colle Garofani?
Sì, tra loro c'era anche Francesco, defilato. Era tutto tranne che un incontro carbonaro, anche perché il locale era aperto al pubblico, c'era convivialità, qualche sfottò e anche la garanzia della massima riservatezza. Per questo sono amareggiato. Come si può accettare questo attacco volgare al capo dello Stato e a Francesco, finito in un tale tritacarne mediatico? La violazione di uno spazio amicale è inaccettabile.
Qualche nome tra i presenti?
Non li dirò neanche sotto tortura, per rispetto della privacy.
Ha un sospetto di tradimento?
Sono pronto a mettere le mani sul fuoco.
Ma è sicuro?
Non so se qualcuno ha tradito un patto. Sicuramente sono state tirate fuori frasi estemporanee.
Può esserci stato qualche orecchio indiscreto nella sala o qualche registrazione fatta da persone non invitate?
Non lo so e non posso escluderlo, anche se non mi pare probabile.
Insomma, non ha assistito alla conversazione incriminata?
Da quello che ho letto in questi due giorni posso dire che si tratta di frasi estrapolate in maniera proditoria.
Allora, questo è il racconto di Luca Di Bartolomei e lui sembra dire che siamo di fronte a una manipolazione. Cosa è successo quindi? Qualcuno, a quello che si è comprende, registra queste conversazioni, le mette insieme, attribuisce il tutto a Garofani, scrive una mail ai giornali, all'ora di pranzo le manda ai giornali della destra e poi chi sia stato a fare questo non lo sappiamo. Non sappiamo chi abbia ascoltato queste conversazioni, se qualcuno che facesse parte del gruppo oppure qualcun altro che si trovava nel ristorante, non a caso. Massimo De Manzoni, con direttore della Verità, come ricordiamo, non ha smentito, non ha confermato che esista una registrazione e ha affermato che uno dei presenti ha riferito ciò che ha sentito a quella cena direttamente al giornale. Tra le persone presenti c'è anche Francesco De Dominicis, attuale responsabile della comunicazione della Federazione Autonoma Bancaria Italiani, ex giornalista del quotidiano Libero quando era direttore Maurizio Belpietro. Lui ai giornali ha detto che non sapeva neppure chi fosse Garofani. Secondo la ricostruzione del giornale La Stampa, invece, era seduto proprio davanti a lui e usava spesso il telefonino. Allora, qual è la genesi di questo articolo? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che sono state estrapolate delle frasi e che è stato creato sostanzialmente un dossier. E questo dossier è diventato una mail e poi un articolo. L'articolo è pubblicato alla Verità martedì scorso, il giorno dopo l'importantissima riunione del Consiglio Supremo di Difesa che discute la guerra ibrida della Russia in Europa e della nascita della cyberagenzia, un organismo chiesto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, benedetto da Sergio Mattarella e osteggiato da spezzoni del governo. Francesco Saverio Garofani è il consigliere del Quirinale per il Consiglio Supremo di Difesa. La sua nomina arriva il 22 febbraio del 2022, cioè due giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, ed è una nomina che vuole Sergio Mattarella. Garofani, ex deputato del PD, è il primo non militare a ricoprire quel ruolo. La sua nomina venne osteggiata da Fratelli d'Italia. Questa, diciamo, un po' l'alzata di palla da parte della Verità in un giorno particolare. L'articolo esce in un giorno particolare. C'è tutto un tema di tempistica in queste giornate e che possono essere collegate tra di loro e che riguardano tutti la guerra in Ucraina. Sentiamo Antonio Taglia, giornalista e scrittore, ha scritto La stagione delle spie per Minimum Fax, tra l'altro.
Il campo delle ipotesi può essere molto ampio, possiamo andare da davvero qualcuno che ha ascoltato questa conversazione, l'ha registrata in un contesto conviviale e ha pensato di mandarla a quanti più media possibile per sollevare un caso che riteneva meritevole di attenzione da parte della stampa, fino a ipotesi molto più articolate. Io credo che oltre al testo della mail si debba andare appunto sulla tempistica, cioè qui stiamo parlando di un funzionario del Quirinale che, guarda caso, pochi giorni prima ha svolto il ruolo di segretario del Consiglio Supremo di Difesa, un Consiglio di Supremo di Difesa abbastanza irrituale, non nella forma ma nella convocazione, e vedremo dopo perché, e che due giorni dopo il risultato di questo Consiglio Supremo di Difesa si ritrova accusato di aver ordito un complotto niente meno che del Presidente della Repubblica nei confronti del Presidente del Consiglio. Ora, il tasso di leggibilità già così e i livelli di tutta questa storia già si stanno moltiplicando a dismisura nel momento in cui l'ho raccontata così. E quello che intendo è che un attacco nei confronti di un Consiglio Supremo della Difesa, di un Presidente della Repubblica che ha messo nero su bianco nella convocazione del Consiglio Supremo di Difesa che si sarebbe parlato di temi come la guerra ibrida e la guerra cognitiva, a due giorni dalla convocazione di questo Consiglio e dallo svolgimento di questo Consiglio è quantomeno conseguenziale quello che è successo, sembra quasi troppo semplice.
Consiglio Supremo rituale perché esattamente?
Perché normalmente, ovviamente, le riunioni del Consiglio Supremo di Difesa, che ricordiamo è un organo che viene convocato dal Quirinale e che riunisce tutti i principali, la Presidente del Consiglio, tutti i principali ministri del governo di fronte all'autorità del Presidente della Repubblica per discutere di temi relativi alla difesa, normalmente si svolge con la massima discrezione. Qui c'è stata una scelta precisa da parte del Quirinale di pubblicare quantomeno i temi che erano all'ordine del giorno, e quindi torniamo appunto sulla guerra ibrida e sulla guerra cognitiva. In un contesto in cui da diverso tempo, e in particolar modo nelle ultime settimane, gli attacchi stranieri, e segnatamente della Russia, nei confronti dell'Italia e in particolar modo del Quirinale, si sono intensificati.
Durante la riunione del Consiglio Supremo di Difesa si discute anche della cyberagenzia, un organismo che però divide il governo. Sentiamo ancora Antonio Taglia.
C'è questa idea lanciata da Crosetto di sostanzialmente lanciare una nuova arma, un nuovo corpo militare che si muova esclusivamente sul cyber. Questo perché da parte di Crosetto c'è un riconoscimento del fatto che l'ambiente cyber è a tutti gli effetti un ambiente non solo a rischio, ma un ambiente di scontro e di conflitto, e negli ultimi anni l'abbiamo avuto la prova in diverse occasioni, ma non soltanto con la Russia, ma anche con disinformazioni e attacchi cyber ad aziende e a istituzioni che sono arrivati da più parti. Questa idea di costituire un corpo che si occupi di cyber all'interno, insomma, della già variegata del già numerosi corpi di pubblica sicurezza italiani, e che questo corpo vada direttamente sotto il Ministero della Difesa, è qualcosa che evidentemente ad altri ambienti di governo non è piaciuto. Sì, per esempio, molte indiscrezioni sostengono che avere un corpo cyber che dipenda dal Ministero della Difesa, ma che non dipenda direttamente dai servizi di intelligence, che pur ovviamente hanno le loro unità cyber, e quindi direttamente dalla Presidenza del Consiglio, perché ricordiamo l'AISE e l'AISI e il DIS, che è il coordinamento delle due agenzie di intelligence italiane, dipendono direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Beh, questo evidentemente può aver dato fastidio a qualcuno. Quindi c'è un aspetto, appunto, ovviamente esterno, estero di tutta questa vicenda, e c'è un aspetto prettamente interno.
Ma cosa dice il condirettore della Verità Massimo Di Manzoni della tempistica? Ecco, diciamo che La Verità è un giornale che non è mai stato troppo tenero con Sergio Mattarella. Perché?
Perché noi cerchiamo di guardare un po' al di là della patina e cerchiamo di leggere anche determinate esternazioni, determinate stop and go che ha dato anche sulle nomine, determinati atteggiamenti con aria molto disincantata e non adorante come spesso capita sulla stampa italiana, che qualunque cosa dica Mattarella fiori e rose. Non è proprio così, noi non ci siamo mai fatti abbindolare dalla sua volontà di ritirarsi dopo i 7 anni e che quindi è stato forzato dalle situazioni, dalle circostanze a rimanere al Colle, e poi perché Mattarella non ci è piaciuto assolutamente quando è caduto il governo Conte 1 e si è inventato Draghi con la scusa del Covid, né in tutto il comportamento che ha tenuto durante la pandemia, avallando qualsiasi legge o provvedimento liberticida. Come voi sapete, non eravamo molto d'accordo sulla linea che è stata fatta dal governo Draghi, dal governo Conte prima e dal governo Draghi successivamente.
Voi siete anche contrari, diciamo, alla linea di Mattarella sull'Ucraina?
Sì, ma quella è anche la linea della Meloni, se è solo per quello. Noi, da quel punto di vista, ci smarchiamo molto anche dal governo. Non riteniamo che la soluzione del problema ucraino risieda nel alimentare una guerra quasi permanente.
E voi avete fatto questo scoop, avete pubblicato questo scoop su Francesco Saverio Garofani il giorno dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa, che si è occupato del cyber terrorismo, della cyber agenzia, dell'influenza, diciamo, russa in Italia, della guerra ibrida. Cioè, è una casualità?
Sì, è una pura coincidenza, ma ormai siamo abituati. Appena c'è qualcosa, tra un po' leggeremo anche domani, probabilmente su qualche giornale leggeremo che l'audio di Garofani ce l'ha passato Putin direttamente o qualche suo emissario. Siamo abituati, ma non c'entra niente, non c'entra niente. Come ricordava lei prima, non è che siamo stati mai teneri col Quirinale, con le mosse del Quirinale, per cui non è che avessimo bisogno di aspettare una coincidenza come quella. E poi che cosa determina? Cosa cambia? Non cambia niente, assolutamente. Se l'avessimo pubblicato 2 giorni prima o 4 giorni dopo, cambiava qualcosa.
L'ultima domanda è questa. Ci dobbiamo aspettare altre puntate della Verità su questa vicenda del Quirinale? Su questa di Garofani in particolare?
Vediamo gli sviluppi. Io mi aspetto che Garofani debba dimettersi. Devo essere molto sincero, perché mi pare che, soprattutto dopo l'intervista al Corriere della Sera, in cui sostanzialmente dice: sì, l'ho detto, ma era una chiacchiera da bar, ma insomma, che razza di ragionamento è?
Significativa la richiesta di dimissione di Garofani. Sentiamo adesso Filippo Sensi, parlamentare del PD, perché appunto il momento è particolarmente importante, no? Adesso c'è anche il piano Trump sull'Ucraina, e la sua opinione è questa.
Io non sono un complottardo, però è, insomma, fare 1+1 è l'ABC, no? È l'addizione. La linea del governo italiano su una questione dirimente, centrale per l'Europa e quindi per l'Italia, come quella della guerra in Ucraina, è sempre più fragilizzata ovviamente dallo scontro interno che c'è tra Fratelli d'Italia da una parte, Forza Italia anche, e dall'altra parte dalla Lega, che ha sempre avuto posizioni, diciamo così, filorusse. Tutto questo è venuto abbastanza en plein air nei giorni scorsi. Zelensky che fa un giro delle capitali mediterranee e stranamente non viene in Italia, il nostro impegno militare molto scarso, un po' defilato, diciamo, rispetto a quello di altri paesi. Cioè, la Spagna ha incontrato Zelensky, Sanchez, e insomma, provvedeva soldi, armi, eccetera eccetera. La Francia addirittura l'acquisto di 100 Rafale in Turchia, idem per Zelensky. L'Italia sembra quella più recalcitrante e restia. Perché? Perché non ci abbiamo soldi, perché ci si avvicina alle elezioni e quindi si evita di presentarsi all'elettorato come quelli che danno le armi, perché c'è una fatigue rispetto al conflitto ucraino, perché c'è una questione interna alla maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia. Com'è, come non è? È dovuto arrivare il Quirinale con un Consiglio Supremo di Difesa a dire qual è la linea del paese sull'Ucraina, quindi sostegno, quindi l'aggressione russa, cioè con parole molto nette e chiare. Che questo possa essere suonato come qualcosa di più di un rimbrotto alla destra, al governo, mi pare che ci sta. E quindi, senza, ripeto, pensare alle manine, senza pensare ai complotti, il giorno dopo di un Consiglio Supremo di Difesa che è suonato come la fine della ricreazione per una destra litigiosa su questo dossier, è arrivato puntuale una mascariata nei confronti di un consigliere del Quirinale, un consigliere di Mattarella.
Ci risentiamo tra poco.
Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni paesi, attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali. Il risultato fu l'accentuarsi di un clima di conflitto anziché di cooperazione, pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione e furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L'odierna aggressione russa in Ucraina è di questa natura.
Rieccoci con la seconda parte di Va Pensiero. Allora, che questi giorni siano particolarmente delicati e importanti ce lo dicono le notizie. Trump ha presentato il suo piano, che però di fatto premia la Russia, e se l'ha presentato è forse perché vuole sganciarsi dall'aiuto che ormai è scarsissimo nei confronti di Kiev. L'Europa deve decidere cosa fare, se impegnarsi di più nei confronti dell'Ucraina, e l'Italia, cosa farà l'Italia? L'articolo della Verità quindi arriva proprio in questo momento. Torniamo a sentire Filippo Sensi, parlamentare del PD.
Meloni è sempre stata adamantina sulla difesa ucraina. Un pezzo del suo accreditamento negli anni in cui era ancora all'opposizione, anzi unica opposizione, come ci teneva lei a sottolineare, è passato proprio dal sostegno all'Ucraina. Non c'è dubbio, quando lei era all'opposizione, sicuramente quella posizione è stata funzionale, importante per lei nell'accreditamento come una prime minister in waiting, diciamo così. Quindi questo va riconosciuto. E più fatica si fa all'interno della maggioranza. La Lega è chiaramente, dichiaratamente, così come i 5 Stelle all'opposizione, sono su posizioni, diciamo così, filorusse, e nel brocardo di siamo per la pace, ma insomma che si capisce tradotto che cosa vuole dire. E Forza Italia esercita un ruolo di moderazione atlantico, europeista, ma non dimentichiamo che la filiera di Forza Italia, insomma il fondatore, era tutt'altro che inviso, diciamo, a Putin e al rapporto con la Russia. Questo vuol dire che ovviamente le difficoltà in maggioranza e i balletti si vedono e si sono visti. Basta vedere ogni volta che passa una risoluzione in aula per il Consiglio europeo, e la maggioranza si deve arrampicare sugli specchi e fare delle risoluzioni di poche righe, proprio perché se ne scrivono una in più finisce che poi litigano. Ora Crosetto incassa l'agenzia cyber, la Farnesina storce il naso, quali sono le competenze, le non competenze, insomma non entro dentro i balletti interni alla maggioranza. Io dico semplicemente una cosa: noi ci troviamo di fronte a una questione che è dirimente per il futuro dell'Europa, dunque dell'Italia. Mi pare che siamo sempre più recalcitranti, sempre più fischiettanti su questo fronte. Pensiamo che questo tema riguardi i baltici, l'est Europa e non noi, non siamo tra i protagonisti a livello europeo di questo appoggio e di questo sostegno, lo è la Francia, lo è addirittura la Spagna, lo è la Gran Bretagna fuori dall'Europa, lo è la Germania. E quindi forse perché è cambiato il clima alla Casa Bianca, forse perché c'è l'amico Trump e c'è una nuova sensibilità, diciamo così, più tiepida nei confronti dell'Ucraina, noi abbiamo cominciato a fischiettare. E badate bene, non fischiettiamo solo sull'Ucraina, cominciamo a fischiettare anche sull'Europa. Vi ricordate Meloni com'era tutta picci pucci con Ursula von der Leyen 2 anni fa? Era sempre Ursula, io Ursula, Giorgio eccetera, le avete più viste insieme nella stessa stanza, cioè a dire c'è un raffreddamento progressivo, mi pare, del governo e di questa destra, esattamente dai temi che l'avevano battezzata come una destra che ambiva al governo. Oggi che al governo c'è e che tira un altro vento in giro per il mondo, mi pare che loro si stiano riposizionando senza poter, diciamo, fare una marcia indietro brusca, ma così, sfilandosi.
Un elenco di 4 pagine e 20 paesi con i nomi di coloro che a Mosca sono considerati russofobi perché incitano all'odio contro la Russia. Ci sono anche Mattarella, Tajani e Crosetto nella lista pubblicata dal Ministero degli Esteri russo, guidato da Lavrov e che ha per portavoce Maria Zakharova. Oltre ai leader di Kiev ci sono diversi nomi, Biden, Macron, i vertici di Bruxelles, il ceco Pavel, il polacco Duda, il senatore repubblicano americano Lindsey Graham.
Con un servizio del TG La 7, ricordiamo insomma la lista in cui è stato inserito Sergio Mattarella, e come dicevamo Giorgia Meloni però ha schiacciato la palla che le è stata alzata dall'articolo della Verità. Perché ha deciso di andare allo scontro con il Quirinale? Qual è l'obiettivo di Giorgia Meloni? Indebolire Mattarella, essere più libera in politica estera? È stato questo un avvertimento al Colle? Allora, sentiamo Ilario Lombardo, giornalista della Stampa, che ragiona sulla tempistica. Sulla base di un articolo della Verità, la cui genesi è ancora piuttosto sconosciuta, ma che insomma abbiamo capito non ha descritto esattamente quello che è successo in quella famosa cena. Perché Giorgia Meloni, si è fidata così tanto di questa ricostruzione? Sembra che non aspettasse altro, oppure no?
Esatto. Esatto, la dinamica sembra esattamente quello che dici tu, sembra che non aspettasse altro. Poi ci sono, siamo nell'ambito dei retroscena, ma sono retroscena molto informati, in cui si dice che in realtà qualcuno all'interno del governo già sapeva. Circolano molte indiscrezioni sul fatto che erano stati preallertati i vertici di Fratelli d'Italia, che la mattina in cui è uscito l'articolo è subito partita l'operazione guidata dal sottosegretario Fazzolari, che ha la delega. Il sottosegretario Fazzolari formalmente avrebbe la delega al programma, alla realizzazione del programma del centrodestra. In realtà poi da quasi 2 anni guida la comunicazione e la strategia comunicativa sia di Fratelli d'Italia all'interno del governo sia di Fratelli d'Italia all'interno del Parlamento. Quindi diciamo non si muove un fiato senza che lui non lo sappia. Quindi sì, sembrava esattamente questo. La Verità è un giornale particolarmente vicino alle posizioni di Fratelli d'Italia, è uno dei 4 giornali di destra, quindi possiamo definirlo filo governativo. Non è uno dei 3 giornali di Angelucci, perché ricordiamo che il giornale Libero e Il Tempo sono di proprietà di un parlamentare che è stato eletto con la Lega. E La Verità invece non ha una proprietà direttamente collegata alla politica, ma ha delle posizioni che sono aderenti alle posizioni del governo, molte. Su una cosa non è, per esempio, non sarebbe in linea con Giorgia Meloni, che nei rapporti con la Russia, e questo è un altro aspetto interessante, in qualche modo anche inquietante. Il giorno in cui va in pagina l'articolo della verità, che uscirà l'indomani, quindi lunedì, si è riunito il Consiglio Supremo di Difesa. Quindi Garofani era seduto accanto a Mattarella nel tavolo rotondo di fronte a Giorgia Meloni. La domanda è: Giorgia Meloni in quel momento, quando stanno discutendo, sa che la persona che gli è seduta di fronte domani sarà al centro di uno scoop giornalistico e poi quindi di un forte scontro istituzionale? Lo sa o non lo sa? Io ripeto, diciamo, se lo sapevano qualcuno all'interno del partito, difficilmente lei non era informata. Però questo non abbiamo le prove, quindi non si può sostenere. La cosa importante però è che Meloni, fino ad ora, a parte qualche tentennamento che sarebbe da analizzare nell'ultimo mese, ha sempre avuto una linea fortemente filo-ucraina, quindi contro la Russia, quindi contro, diciamo, gli interessi russi, a differenza di Matteo Salvini. La Verità è invece un quotidiano che si è caratterizzato negli ultimi due anni su due grandi filoni. Uno, gli attacchi proprio a Mattarella, cioè quindi è un giornale che ha attaccato, ha scritto, ma anche negli editoriali ha criticato molto Mattarella. E due, è un giornale che comunque non è insensibile a quelle che sono le posizioni di chi pensa bisogna invece riaprire dei contatti con la Russia. Ci sono ovviamente esponenti dell'opposizione politica che dicono che il giornale della propaganda putiniana.
Fa pensare al fatto che qualcuno voglia, come dire, tirare dalla propria parte definitivamente Giorgia Meloni sulla questione ucraina, quindi metterla in contrasto con Mattarella.
Sì, diciamo che se si fa un'equazione politica non così impossibile, è esattamente questo, cioè Giorgia Meloni ha avuto nei primi due anni delle posizioni chiarissime a sostegno dell'Ucraina. Con l'arrivo di Trump lei si è trovata in difficoltà. Quello che è successo, perché poi le coincidenze fanno pensare, proprio nelle ore in cui stava per uscire il piano di pace, che di fatto è un piano in cui si sentenzia la capitolazione dell'Ucraina, proprio in quelle ore in Italia scoppiamo uno scandalo politico senza precedenti, che in qualche modo riguarda personalità che hanno a che fare con il tema della difesa, della sicurezza. E invece Mattarella non solo ha tenuto sempre il punto, ma negli ultimi mesi ha aumentato le critiche verso la Russia e a sua volta è stato messo nel mirino del Cremlino. È stato attaccato più volte da Maria Zakharova, che è la portavoce del Ministero degli Esteri, ma ormai è una figura che è oltre un semplice portavoce. Quindi Mattarella rappresenta esattamente invece la centralità e la resistenza del principio di libertà e di difesa dell'Unione Europea e della fortezza ucraina. Giorgia Meloni è sempre stata da questa parte, ultimamente però si è visto che ha espresso, diciamo, è stata più scettica per esempio nell'utilizzo degli asset russi congelati in Europa, non ha ancora aderito al piano Pearl che in ambito NATO prevede l'acquisto di armi americane da girare all'Ucraina. Zelensky ha fatto un mini tour europeo e non è venuto in Italia. Ci sono dei segnali comunque che possono far pensare a quello che dici tu, cioè che qualcuno può essere interessato a sganciare Giorgia Meloni dal Quirinale e dalla posizione di Mattarella.
We'll be right back.
Il Quirinale quindi attualmente in Italia è più forte baluardo al cambiamento della politica del governo italiano nei confronti dell'Ucraina, ma anche dell'Europa. Sentiamo Eric Joseph, giornalista francese, corrispondente quotidiano Libération.
Quello è senz'altro l'idea di una, di un'Europa che si difende, di un'Europa che sempre più forte e unita per difendere appunto lo Stato di diritto, la democrazia, di fronte alle minacce che sono espresse chiaramente da parte di Putin, ma anche di anche dell'amministrazione americana. Senz'altro questo fa che sono l'avanguardia proprio di questa resistenza ai nuovi predatori. E Giorgia Meloni in qualche maniera si ritrova tra i due, si ritrova appunto tra la difesa dell'Ucraina e dell'Europa, ma nel stesso tempo dà comunque delle armi all'amministrazione americana per indebolire l'Unione Europea. Il fatto ad esempio che rifiuta assolutamente l'idea di togliere il potere di veto al Consiglio europeo è un elemento che segnala che non vuole un'Europa più forte, più decisiva, più sovrana. E poi ha nel suo governo elementi che sono chiaramente pro-russi storicamente, come la Lega di Salvini, poi una parte al tempo di Silvio Berlusconi e di Forza Italia, anche se Forza Italia si è in qualche maniera riposizionata. Dunque questi sono gli elementi che vediamo una Giorgia Meloni che non fa parte del primo gruppo dei difensori dell'Europa. È un momento in cui l'Europa di fatto è in guerra. Ogni giorno ci sono nuove notizie che indicano che ci sono delle provocazioni russe in Europa, in Polonia, adesso lo vediamo a largo delle coste inglesi, lo vediamo sugli attacchi cyber, sulla disinformazione. Dunque l'Europa è in guerra e poi abbiamo il nostro alleato tradizionale che non lo è più, anzi che ci conduce contro l'Europa una guerra commerciale, ma anche una pressione militare agitando la minaccia di non più sostenere i paesi europei in caso di aggressione, oppure che le basi NATO potrebbero essere in qualche maniera ridotte. Dunque questa è la situazione, c'è la necessità di fronte a questa guerra di fatto di difendersi. Vediamo una Giorgia Meloni che è presente ma molto tiepida, mentre non ha il tempo per esitazione, e bisogna essere veramente cosciente che la minaccia è reale.
Mentre invece Mattarella è tutt'altro che tiepido, insomma questa differenza si vede molto bene, ma in questo senso se Meloni volesse, come dire, continuare a scivolare lentamente o anche un po' più velocemente verso posizioni trumpiane per quanto riguarda l'Ucraina e la UE, si può dire che Mattarella sia un ostacolo per lei?
Mattarella è un baluardo, come dicevo prima, ci sono tre ostacoli per il governo Meloni, cioè tre contropoteri, ci sono i magistrati, c'è Sergio Mattarella in quanto Presidente della Repubblica e c'è l'Unione Europea. Questi sono gli elementi un po' che se Giorgia Meloni avesse intenzione di scivolare e deviare, sono questi gli ostacoli che potrebbe impedire questo movimento del governo. E senz'altro per questo Sergio Mattarella è un ostacolo.
Your mouth.
Allora, abbiamo visto che probabilmente la palla è stata alzata con un preciso motivo, per un preciso motivo. Poi è stata schiacciata però da Giorgia Meloni e allora bisogna indagare anche perché improvvisamente, subito, senza, come dire, remore, c'è stata questa schiacciata. E per capire quindi l'insofferenza di Giorgia Meloni nei confronti di Sergio Mattarella, al di là appunto del momento contingente che riguarda la politica estera, di cui abbiamo parlato fino adesso, torniamo a sentire Ilario Lombardo, che sa molto bene queste cose, visto che, come dicevamo, è il giornalista della Stampa che segue Palazzo Chigi.
È molteplice, sicuramente una cosa che è rimasta sotto traccia nel corso di questi 3 anni di governo Meloni è stato un rapporto non facilissimo con Mattarella, e c'è la convinzione poi che Mattarella possa in qualche modo, più che Mattarella, intorno a Mattarella ci siano dei mondi legati al centro-sinistra, questo ovviamente sto riportando il pensiero di quelli Fratelli d'Italia, che vogliono complicare la vita a Giorgia Meloni, soprattutto in vista delle prossime elezioni. È una lettura politica particolare, ovviamente parziale, forse ci sono anche dei tratti di paranoia, sicuramente c'è molto anche un elemento complottista che è tipico anche di Fratelli d'Italia nella lettura di quelli che loro considerano degli avversari. Giorgia Meloni considera, ha sfruttato questa occasione per confermare una sua tesi, e la sua tesi è proprio questa qui, che si stanno creando delle convergenze politiche per far sì che nella prossima legislatura non ci siano i numeri per poter magari permetterle la formazione di un altro governo, ma soprattutto in vista anche di una delle grandi partite a cui tiene molto Giorgia Meloni, che è quella del Quirinale nel 2029. Ricordiamolo, cioè per spiegarlo agli ascoltatori, se la legge elettorale rimarrà quella che è adesso, si andrà al voto nel 2027 e non è escluso che al Senato, dove ci sono i collegi uninominali, il centrodestra possa non avere i numeri per formare un governo, quindi potrebbe averli alla Camera ma non al Senato, e questo potrebbe compromettere la scelta di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio nella prossima legislatura. Altro elemento, quegli stessi numeri sono i numeri che serviranno dei numeri allargati, ovviamente condivisi con una strategia poi di convergenze varie, e per poter nominare il futuro Presidente della Repubblica nel 2029. All'interno di questa, diciamo, partita ci sono fondamentalmente due partite. Una, che è quella di Giorgia Meloni, che vuole cambiare la legge elettorale proprio per favorire nei numeri il centrodestra, e quindi lo vuole cambiare nell'ultimo anno di legislatura, e su questo si inserisce la paura che Mattarella, da garante della Costituzione, possa intervenire perché nel processo della decisione del voto della nuova legge elettorale, per esempio, Giorgia Meloni possa provare a farlo solo con la maggioranza, e quindi ci possa crearsi un dibattito in cui Mattarella diventa un attore interviene per cercare di costruire invece un consenso maggiore intorno alla legge elettorale. Altro elemento, che è quello che per primo ha dichiarato pubblicamente già mesi fa Matteo Renzi, e che ci possa essere un interesse diretto personale di Giorgia Meloni ad andare al Quirinale. Sembravano boutade di fantapolitica, invece poi negli ultimi giorni questo scenario è tornato prepotentemente nel dibattito politico.
L'alternativa sarebbe introdurre arbitrari criteri gerarchici, o addirittura favorendo di fatto poteri separati dalla società o concentrazioni che indeboliscono l'impianto democratico.
Allora, senz'altro c'è una volontà da parte della verità di attaccare il Quirinale, questo è ovvio, è un'operazione, sapere se per vendere solo un po' di copie oppure ci sia veramente un intento politico, probabilmente un po' tutti e due, conoscendo Belpietro. La questione della reazione di Fratelli d'Italia, anche lì siamo nell'ordine delle ipotesi, però possiamo immaginare anche che la prima ipotesi più banale è che sia un po' il complesso, possiamo dire il complesso del Coleopio, cioè l'idea della grotta assediata e l'idea che l'esterno è ostile e che dunque vede in qualsiasi movimento una forma di attacco e di complotto contro il gruppo di Fratelli d'Italia. Dopo questo comunque ci sono due altre ipotesi che non si escludono l'un l'altro. La seconda ipotesi in qualche maniera è la volontà di dirottare l'attenzione su polemiche che mentre il governo, anche se nutre di sondaggi favorevoli, comunque comincia a vedere nuvole, in particolare dal punto di vista economico e sociale. Poi c'è la terza ipotesi, che appunto non esclude la seconda, è che l'estrema destra al potere non gli piace i contropoteri, che siano i magistrati, che sia l'altro grande contropotere al governo Meloni, è comunque il Quirinale nella persona di Sergio Mattarella. Il terzo contropotere è l'Europa. Questi sono i tre grandi contropoteri che senz'altro per il governo sono in qualche maniera presi di mira, e aggiungerei anche ovviamente i giornalisti, a cui non si rispondono alle domande e che in qualche maniera sono vissuti come degli avversari.
Viene spontaneo chiedersi quale posto abbia la diplomazia in questo contesto, rispetto ad atteggiamenti e a forze anche di natura non statuale che si propongono di intaccare la cornice di norme e di principi statuiti per assicurare ai membri della comunità internazionale interazioni stabili e ordinate, secondo regole riconosciute e valide per tutti.
Ma diciamo così, la palla viene alzata dalla Verità, che ha una notizia e che viene utilizzata e confezionata in un certo modo, all'indomani, ripeto, di una mossa del Quirinale che ha messo in chiaro quali sono le priorità della politica estera del paese. Quindi, come per dire, smettetela di litigare, Discoli, Lega e Fratelli d'Italia, vi dico che cosa va fatto. Questo può avere ingenerato qualche mal di pancia e qualche cosa di più di un mal di pancia. Esce questo articolo, quindi diciamo si offre una palla da schiacciare, e passano poche ore e la schiaccia uno che passa a caso, un peone, tutt'altro, il capogruppo alla Camera, un fedelissimo di Giorgia Meloni, che prende e fa un attacco alzo zero al consigliere del Quirinale. Quindi difficile pensare che se parla il capogruppo, insomma, diciamo i vertici del partito, perché ricordiamo che comunque i vertici del partito sono presidiati saldamente dalla Presidente del Consiglio, non ne sappia nulla, non è una voce dal sen fuggita, non è Borghi della Lega, cioè no, insomma, una specie di Pierino che va così, che fugge in avanti. Qui è il capogruppo, quindi non scherziamo, quello è un attacco diretto di Fratelli d'Italia e quindi diciamo di tutta la filiera al Quirinale, non c'è altro, è un avvertimento, è come per dire vi abbiamo preso in castagna, qualcuno vicino a te si sta muovendo con troppa disinvoltura, e allora su questo noi ti facciamo capire che qui non passi, e che con un po' di sindrome sempre underdog, no? Cioè noi siamo mal sopportati, il vittimismo, no? I poteri forti, l'establishment non ci gradisce, non ci vuole, quindi ci facciamo rispettare, alziamo la voce.
Le ultime due voci erano quelle di Eric Joseph, giornalista francese, e quella di Filippo Sensi, invece parlamentare del PD. Allora, sembra essere abbastanza chiaro perché, insomma, è stata alzata quella palla, è abbastanza chiaro perché è stata schiacciata e adesso in queste giornate così importanti, fondamentali, forse decisive, bisogna vedere cosa farà alla fine il governo italiano per quanto riguarda l'Ucraina. Per il resto saranno puntate a venire, non solo di Vapensiero. Grazie per l'ascolto, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.